Job Meets School, professionisti si raccontano.
Un benvenuto su Job Meets School, professionisti si raccontano. Un podcast realizzato con il contributo PNRR DM65 del 2023 presso l'aula podcast della scuola secondaria di primo grado, Istituto Comprensivo di Caselletta, condotto da Luigi Rivetti.
Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Job Meets School. Oggi ho il grande piacere, nonché l'onore, di avere qua al telefono un carissimo amico, posso pregiarmi di essere suo amico, e, che dire, Maestro Gino De Stefani, che è uno dei più importanti autori di musica italiana, possiamo dirlo, vero Gino? Esagero, no? Buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno Gigi.
Buongiorno, grazie per...
Non lo so, guarda, hai detto già tre o quattro parole in eccesso secondo me. La prima è maestro, non lo so, non so se sono autorizzato a farmi chiamare maestro. La seconda grande, non lo so, lo dicono gli altri, ma io volo basso per stare tranquillo e sereno.
Ma perché tu sei una persona umile.
Un saluto a te e un saluto ai ragazzi che sono qui con noi ad ascoltare.
Grazie, grazie. E ragazzi, tra l'altro, come ti spiegavo, questo podcast è pensato proprio per i ragazzi delle classi seconde che, come dire, stanno iniziando a pensare quale sarà il loro futuro, quindi l'idea del podcast è proprio quella di metterli in contatto, appunto grazie a queste interviste, con professionisti di vari settori lavorativi. E tu sei un professionista nell'ambito della scrittura musicale, perché hai scritto per, insomma, e poi lo scopriremo adesso, step by step. Senti, i ragazzi poi si occupano anche della parte relativa alla domanda, sono un po' gli editori di questo programma e ti hanno preparato una serie di domande interessanti. Se posso partire? Are you ready?
Sì.
Vado.
Se al massimo cado, no? Vai sereno.
Allora, ragazzi, ti chiedo, la prima domanda che ti fanno, qual è stato il suo percorso di studi? La musica ne ha fatto già parte da subito?
Guarda, io ho studiato, ho fatto il liceo scientifico e poi mi sono iscritto a medicina, ho frequentato fino al quarto anno, ma sono rimasto iscritto fino al sesto. La musica ha fatto parte parallelamente al mio percorso di studi, perché come dire, da ragazzino avrei voluto entrare al conservatorio, ma non avevo, diciamo, un appoggio familiare favorevole, non perché non volessero mandarmi al conservatorio, perché in realtà ho avuto insomma un'infanzia abbastanza debilitata da una salute precaria, per cui bisognava dare un colpo al cerchio e non alla botte. Per cui sì, la musica in realtà ha cominciato a entrare nella mia vita da subito, a 5-6 anni, e ho capito che quella lì era la strada da percorrere, ma non potendo sposarla da bambino l'ho comunque fatto più avanti. Certo. E intanto comunque ho studiato con successo, devo dire. Non mi sono laureato in medicina perché ho fatto una scelta importante, andando, come abbiamo detto prima, a sposare la musica.
Certo.
Ecco qua.
Ma questo non lo sapevo, mi scopro un addetto, vedi? Non lo
so. Se vuoi andare avanti ti racconto, perché la storia...
No, medicina, tra l'altro, non sei il primo musicista, tra l'altro, o autore che, come dire, nel corso degli studi, diciamo, quelli universitari, ha affrontato la medicina. Ci sono dei tuoi colleghi illustri che anche...
dagli Annacci in giù, tutti, c'è una serie di medici importanti. Io ti dico, non mi sono laureato, un po' per la zaronite, un po' perché, lo dico con grande sfacciataggine, avevo, ecco, una telefonata in arrivo che spengo, avevo la Bertè in classifica, per cui avevo degli altri interessi.
Come dire, tu sei stato assorbito comunque da questo ambiente prestissimo, perché i ragazzi che sono attenti hanno, leggendo il tuo curriculum, hanno visto appunto che tu a 19 anni hai firmato il primo contratto discografico, ma, e questa è la seconda domanda, ma dopo poco tempo sostanzialmente tu diventi un autore per un sacco di artisti. Come mai questo switch, questo cambio? È stato casuale o era più interessata alla scrittura di brani musicali?
Guarda, la realtà vera è che non avendo come dire, il fuoco sacro dell'esibizionismo e dell'egocentrismo, da sempre salire sul palco mi ha portato un senso di angoscia che definirlo non riesco, che a definire non riesco. Ti racconto però degli aneddoti riderecci ma vissuti. A un certo momento era forse, adesso ti dico l'anno giusto, penso l'81, okay. Credo fosse l'81, per cui stiamo parlando, cioè c'erano ancora i dinosauri, stiamo parlando di 100 anni fa.
Diciamo che i nostri ragazzi non erano ancora nati, su quello siamo ancora
intorno. Io mi sono trovato a un certo momento a una finale del Festival Bar che, come sappiamo tutti, si svolgeva all'Arena di Verona, certo. E mi hanno buttato sul palco all'Arena di Verona, dove io ho trovato finalmente il terrore sacro reale del palcoscenico, quello di prima categoria. Sceso dal palco ho detto: ragazzi, questa, a tutti gli amici e i collaboratori che ci avevo intorno, ho detto: questa è l'ultima volta che io salgo su un palco. Mi è successo altre volte, in un paio di occasioni o tre, in Eurovisione su Rai 2, piuttosto che come si chiamava la trasmissione che facevano a Napoli, mamma mia, non mi ricordo più. Non era senza rete, quella dopo senza rete, okay. Insomma, che facevano a Napoli quei palcoscenici importanti, televisivi, eccetera, eccetera. Ho detto: ragazzi, io ho troppo il terrore di salire sul palco. Beh, anche perché mi piace molto di più mettermi in studio e scrivere, è una roba che mi piace fare, quella cosa lì. Credo di essere un animale da studio, un topo da studio. Chiudetemi lì, fatemi scrivere, escono delle idee più o meno interessanti, ma quello lì è la mia dimensione,
certo.
Punto.
Ma quindi alla fine questa però tua paura sostanzialmente però ha tirato fuori in te la vera essenza di Gino De Stefani, nel senso che
ma,
probabilmente saresti stato un esecutore, ma
probabilmente è una cosa di questo tipo. Di fatto io ti dico, ho vissuto sempre questo modo di esibirsi, di salire sul palco, di farsi vedere belli, eccetera, eccetera, come un'occasione di farsi guarda come sono. In realtà era un momento di angoscia per me, e io, certo, stavo male. Allora, certo, se io devo stare male per salire su un palco, preferisco stare, certo, da un'altra parte.
Ma guarda, questa cosa che dici, comunque, io ho altri conoscenti, ad esempio anche strumentisti di orchestre importanti. Mi è capitato, adesso non faccio i nomi per privacy, però anni fa, di accompagnare gli allievi di un importante insegnante in un conservatorio italiano, non dico quale perché sennò poi iniziamo a stringere il cerchio, il quale insegnante, che è stato un concertista importante, ha mollato la carriera concertistica perché iniziava a soffrire, e anche in orchestra soffriva di questa paura folle di sbagliare, quindi insomma al punto tale da quasi autodistruggersi con comportamenti non proprio consoni. Per cui ho detto: smetto tutto, perché sennò il rischio è quello che
non esco vivo. Cioè, la vivi malissimo. Esatto. Io guarda, nello specifico, racconto anche, come dire, dei sottomenù. Per esempio, all'Arena di Verona eravamo assolutamente non tranquilli, tranquillissimi, in playback, chi, certo, se ne frega anche se sbagli, cioè, intanto, certo. Eppure io, quando c'era l'ultimo scalino, avevo questa sensazione di nodo allo stomaco che mi faceva star male. E allora, se devo star male, e ripeto, diventa una situazione che è paradossale,
certo,
no?
Certo, non è...
Quindi scendiamo e andiamocene da un'altra parte.
Però questa situazione, scusa, l'ho interrotto. Questa situazione però alla fine ha tirato, come dicevamo prima, fuori la tua vera anima, tant'è vero che i ragazzi, leggendo il tuo curriculum, hanno detto, e questo aneddoto chiaramente lo scoprono adesso, però leggendo il tuo curriculum hanno verificato appunto che hai lavorato con una quantità di persone impressionante. Adesso io faccio giusto una carrellata che mi porta alla successiva domanda. Tu hai lavorato con artisti storici come Modugno, Albano, Fabrizio De André, Dori Ghezzi, Charles Aznavour, Laura Pausini, Antonello Venditti, Loredana Bertè e potrei andare avanti ancora. E hai lavorato con un sacco di autori, perché tu soprattutto ti occupi, se non erro, soprattutto della parte musicale.
Certo.
Con tantissimi autori come Minellono, Piero Cassano, Labezzi, Paolo Limiti, che, insomma, la lista è veramente importante. Sono autori, magari i ragazzi non conoscono i nomi in sé, ma avendo un po' parlato di te precedentemente, quando citavo qualche pezzo, dice, ah, ma è quello, ah, ma quel pezzo lì. E ti chiedono questo: ma qual è l'autore? Sia l'autore della parte testuale che l'artista col quale ti è piaciuto più collaborare e perché? Se lo puoi dire, ovviamente.
No, certo, guarda, io di tutti conservo un ricordo straordinario, bellissimo, perché ho sempre avuto il sorriso nel cuore. Io che sono uscito dalle case popolari, dalla Milano che aveva fame, inteso proprio fame nel senso che c'era poco da mangiare, la mia, ti ripeto, era una famiglia molto basica, tirare sera era sempre un punto di domanda, speriamo di farcela, per cui ti dico, lavorare con personaggi di questo calibro qui per me è stato sempre uno stipendio per l'anima. Certo. Adesso lasciamo indietro i vari Andrea Lovecchio, lasciamo indietro Leonardo Amoedo, che tu dici chi è? Cioè, è uno dei chitarristi più straordinari che io abbia mai visto nella mia vita. Io, colleghi bravissimi, non faccio nomi e cognomi, per esempio Giorgio Cocilovo è un chitarrista che ha fatto epoca, no? Qui come chitarrista in Italia, in tutti i dischi con tutti i più grandi artisti, da Tullio De Piscopo a Renato Zero, un gigante. Io però, quando ho visto suonare Leonardo Amoedo, cioè, ho perso
un mondo.
Mai visto suonare uno una roba che da diventare matto. Artisti straordinari, mi ricordo per esempio la numero uno olandese con cui sono andato a scrivere in Olanda, che si chiama Trentje Oosterhuis, più o meno, hanno una lingua
un po'
proponibile
complicata.
Olandesi. Questa ragazza canta ancora, ma insomma all'epoca stiamo parlando di forse una ventina d'anni fa, certo. Cantava in un modo da far accapponare la pelle ogni volta, dalla bravura, dalle sfumature vocali, dal feeling che ti trasmetteva, ma anche emettendo solo una nota senza spingere, tu capisci cosa dico?
Certo.
Quelle cose che ti fanno venire il pelo alto, che dici mamma mia che gigante, ed è infatti una che ha cantato con Burt Bacharach, cioè una veramente straordinaria.
Parliamo
che ha
di livello mondiale qua.
Adesso non ricordo, ma veramente adesso quella la ricordo con piacere, ecco.
Certo, sì, perché probabilmente sono stati artisti anche sui generi, nel senso particolari, anche nella proposta o come dici tu, nella parte emozionale che sono riusciti a trasmettere.
Sì, quello soprattutto, perché poi naturalmente noi altri che siamo dentro, Gigi tu lo sai, siamo ovviamente un po' deviati, perché stiamo a cercare quella sfumatura, certo, quel feeling, quella punta. Mi metti un po' più di intanto che fai quella O, cioè sai che siamo un po', virgolette, paranoici quando stiamo lavorando in studio per avere sempre il meglio, no?
Certo.
Dall'artista che sta cantando o che sta proponendo una canzone che poi può diventare o meno una hit. Insomma, è un discorso delicato. Quando trovi quegli artisti che ti spostano a te, che sei già tu di tuo, deviato, vuol dire che hanno qualche cosa di eccezionale.
Certo.
Ecco.
Non è, anche perché è un ambito che è difficile anche, mi metto nei tuoi panni, è difficile anche da spiegare, nel senso che è una questione di mestiere.
Questo è quello che proviamo noi, viviamo del nulla, no? Viviamo di emozioni che ti attraversano, che ti vedono, che ti sfiorano, che ti accarezzano, ma che comunque tu fermare non puoi, ti passano dentro e ti escono come l'aria che respiri.
Certo.
Ecco.
che qua stiamo parlando ovviamente della parte compositiva, della parte di produzione, della parte poi quello che arriva al pubblico ovviamente è il risultato di tutte queste emozioni, di tutto questo lavoro, certosino. Ma quindi volevo chiederti ancora una cosa, questa invece estrapolo un attimino dalla domanda che hanno fatto i ragazzi. Quindi anche quando, siccome tu ti occupi, soprattutto scrivi musica, tu sei soprattutto un compositore di musica, ma come si crea l'alchimia con un autore di testi? Cioè nel senso, questo io lo so, mediamente lo so, però come potresti spiegare ai ragazzi, perché hanno un'immagine, un'idea che, come dire, soprattutto adesso con insomma i generi che più la fanno da padrona, forse la parte testuale più importante, la musica sembra un sottofondo, cioè invece tu come hai lavorato quando hai creato quei pezzi che poi sono un po' entrati nell'immaginario?
Si lavora, guarda, è inutile che ti racconto, possiamo raccontare ai ragazzi che cosa più o meno può essere successo o più o meno che cosa succede. Ormai la canzone intesa come forma canzone non c'è più, ci sono altre cose, chiamatela rap, chiamiamola trap, chiamiamola, è un'altra cosa, è come avere una bicicletta e un triciclo, sono cose che si somigliano ma non sono la stessa cosa. La forma canzone come l'ho vissuta io, fortunatamente, che ho avuto forse indegnamente l'occasione e la fortuna di anche vendere tanti dischi, insomma, quando ancora i dischi si vendevano, quando è capitato che un editore, piuttosto che un artista, piuttosto che un'occasione, hai un pezzo per, oppure la telefonata, ciao, sono, mi scrivi una canzone? A quel punto lì tiri sulla cornetta tu e dici, ascolta, mi ha telefonato Tizio Caio Sempronio, hai voglia di fare il testo? Che si chiamasse Venerlono, che si chiamasse Lovecchio, che si chiamasse Paolo Limiti, che si chiamasse come volete. Ok, fammi sentire che cosa scrivi, perché anche, cioè, tu sei sicuro di fare la musica per una canzone che può essere giusta per, adesso dico Mina, per
certo,
dire un nome.
Sì, per fare un esempio, certo.
Poi bisogna anche avere la controparte che dice, ok, questo pezzo mi piace,
sì, sì,
facciamo un testo per Mina. Questo capita abbastanza spesso. Poi se invece c'è l'input del discografico, adesso faccio un esempio anche qui, mi dispiace autocitarmi, però devo farlo. quando è successo con Albano e Romina che cercavano il pezzo per Sanremo e stiamo parlando di Felicità, c'è stato un input perentorio del discografico che all'epoca era Freddy Nadjar, BB Record, che ha detto, ragazzi, qua bisogna scrivere un pezzo per Albano e Romina, bisogna andare a Sanremo. È successo che abbiamo scritto Felicità, ma per caso, e ti lo giuro, per caso, è una cosa che dal punto di vista compositivo ha forse avuto la durata di 5 minuti, perché è partito il riff di chitarra, du, 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 è venuto fuori il pezzo, ta, 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 ta. A quel punto lì hai vinto,
certo.
La canzone è venuta da sola, come aprire un rubinetto, scende l'acqua, è fatta.
Sì, che detto così sembra semplicissimo, in realtà vuol dire che, cioè, detto come lo stai dicendo tu, sembra una cosa semplicissima, ma in realtà è complicatissima, perché
è
quell'intuizione che non la puoi comprare, non so come dire... o ce l'hai o non ce l'hai, o ti viene o non ti viene,
questo assolutamente, però ti dico, sono cose che sono talmente irrazionali, ecco, e questa è la difficoltà della spiegazione, no?
Cioè, certo.
Non è una roba razionale che tu dici, vabbè, si fa così, si fa cosà, si prende un pezzo di legno, si mette, si inchioda,
certo.
Non è la stessa roba, è una roba che io credo che chi fa questo lavoro qua sia abbastanza un'antenna. Passa di là una cosa, se la prendi e la traduci e la fai diventare tua, l'hai presa. Se passa e tu non la prendi, è passata,
certo.
E tu non l'hai ricevuta da brava antenna o da cattiva antenna che sei stato in quel momento.
Certo, guarda, hai esemplificato perfettamente il concetto con questo aneddoto dell'antenna, anche perché poi dopo subentra il mestiere, saper fare le cose,
certo,
con una certa...
Certo, l'esperienza pesa una tonnellata.
Però è chiaro che se ti manca la parte iniziale, tra l'altro sei stato bravissimo, perché mi anticipato anche l'altra domanda, perché ovviamente questo ti fa capire quanti molti pezzi poi siano entrati nell'immaginario collettivo, anche con, qua stiamo parlando di ragazzi che hanno 13 anni, che però tutti conoscono Felicità, è incredibile, tu mi direi, e invece sì, tant'è vero che leggendo la tua biografia ha detto, ecco, ma il Gino ha scritto Felicità di Alberto Mina Power. Quindi un pezzo insomma che piaccia o non piaccia, comunque
ha abbastanza fatto il giro del mondo,
appunto,
guarda, è notizia
e continua ancora a farlo.
È notizia di qualche giorno fa che una famosissima azienda di Torino che tu frequenti da qualche tempo,
ecco. Torino, non puoi dirlo, però.
Tale Fiat,
ecco, ma io non frequento Fiat,
abbia acquisito i diritti di Felicità, credo, per tutto il mondo, ma è notizia veramente di un paio di anni fa, per lo spot televisivo di Nuova Panda, Nuova Panda, credo di aver capito, mi hanno telefonato davvero un paio di giorni fa, ed è una cosa incredibile che a distanza di tutti questi anni questa canzone abbia ancora questo successo, mi tocca dire, planetario. Sembra quasi diventato un fenomeno di costume, cioè,
no,
è,
ma guarda,
è imbarazzante.
Io conosco molto, e probabilmente lo conoscerai anche tu molto bene, Alfredo Biondo, che è il direttore musicale dei Ricchi e Poveri, da un po' di anni ormai, no? E quindi si occupa della parte live, e loro girano ancora tanto. Adesso, vabbè, dopo tutto il problema anche nei paesi dell'est, dopo tutto quello che è successo, dopo il Covid, la guerra con l'Ucraina, insomma, è un po' mancato forse quel canale anche all'estero. Però, detto ciò, lui mi raccontava che comunque per soprattutto per una zona che anche conosco abbastanza bene, avevo avuto la fortuna di andarci a suonare, per quella parte del mondo questi pezzi sono l'italianità, cioè nel senso...
guarda, ti racconto una cosa che ho vissuto a Mosca non più tardi di 4-5 anni fa, ma sono rimasto... basito e non è abbastanza. Eravamo a Mosca con il Mattia Bazar, che io per un certo periodo ho seguito in un momento anche sfortunato dal punto di vista discografico, vabbè, ma non entriamo in quei discorsi. Sono arrivati a Mosca, naturalmente, come dire, la fama di Mattia Bazar ha chiamato personaggi importanti del circondario moscovita, diciamo, tra cui l'ambasciatore italiano a Mosca, che quando ha saputo che c'ero anch'io, che li accompagnavo perché avevo scritto delle canzoni per loro in quel frangente, è venuto ad abbracciarmi e ha detto: guarda che io naturalmente ti voglio ospite lunedì sera, perché organizzerò una festa in onore di Mattia Bazar, ma visto che ci sei qua tu, a maggior ragione io voglio che tu ci sia, perché è una festa dell'italianità, come dicevi tu prima, ma lì è proprio vissuta visceralmente ad un livello che noi non conosciamo neanche. Gli italiani che vivono lì hanno un legame col nostro paese di una forza incredibile. E gli ho detto: guarda, gli ho detto, ambasciatore, devi avere pazienza, ma io purtroppo, siccome ho altri impegni, devo tornare assolutamente domenica mattina, domenica pomeriggio al massimo a casa a Milano, perché io poi lunedì ho un impegno e devo essere a Milano. E lui mi ha detto: guarda, o tu ti fermi o io disdico la festa, perché se tu non ci sei non c'è un pezzo d'Italia qui con noi. Ho dovuto spostare l'impegno, hanno dovuto allungarmi il pernottamento nell'albergo lì, io non so che cosa abbiano fatto, non chiedermelo, so che mi sono trovato coccolato in un modo, e sono arrivati tutti gli italiani che c'erano lì a farmi le feste e mi hanno detto: tu non lo sai, ma questo per noi è l'inno d'Italia. E sono cose che ti fanno venire la pelle d'oca, perché tu ti rendi conto che come una filastrocca per bambini è diventata una cosa così importante per loro, vuol dire che volente o nolente hai fatto suonare le corde emozionali di persone così lontane dalla tua terra, così anche lontane ormai dalla tua cultura, perché stanno là, eppure loro vivono questa cosa come se fosse, hai capito?
No, è chiarissimo.
L'inno del tuo paese è una roba pazzesca.
Ma, guarda, Quello che dici è interessante. Ad esempio, io ho avuto, lo sai, perché insomma ci conosciamo da un po' di anni, per tanti anni ho suonato tantissimo all'estero, soprattutto la metal europea, ma mi è capitato anche di fare un tour in Russia, ma con musiche non meno, come dire, diverse, nel senso meno legate a questo mondo che tu stai raccontando. Però, quindi il pubblico non c'era in italiano, ad esempio, io non ho mai trovato italiani nel pubblico in penso, 15 anni di tournée, pochissimi, perché non era manco venduto come musica italiana, ok? Però, ad esempio, io ricordo in Russia, tra l'altro paese strepitoso, che invece comunque quello che è arrivato, ma anche in Germania, cioè quello che arriva, cioè che pesa della musica italiana, non è quello che c'è adesso. Quello che c'è adesso non sanno manco cosa sia, cioè oltre il Ticino va. Sono questi pezzi qua che tu stai raccontando. Lascia parte magari la Mazzotti o che qualche altro autore, artista importante, però alla fine sono rimasti questi caposaldi della canzone
popolare. Se tu vai a io cito perché è mio fratello Popi Minellono ha scritto l'italiano è l'inno d'Italia davvero. Se tu vai prova ad andare in Canada, prova ad andare a New York e mettiti a cantare l'italiano in mezzo alla strada, ti portano in trionfo. È una roba
quello te lo posso confermare, perché anche negli Stati Uniti vado spesso, come sai, e negli Stati Uniti la cosa allucinante, a me è capitato un anno eravamo una serie di concerti a New York e poi where are you from, Italy? Italy, wow, do you know Mina? Per loro è l'italiano, l'Italia e sono Mina, l'italiano, cioè degli artisti. Poi c'erano forse i Lacuna Coil, artisti decisamente di altro genere, perché fanno metal, ma nessuno che fosse un artista, diciamo, contemporaneo nel senso degli ultimi 20 anni, là.
Anche perché purtroppo non ce ne sono.
Appunto, tolto Bocelli, vabbè, che è un fenomeno. Vado avanti con le domande, perché il tempo passa inesorabile. Sono già passati 26 minuti, mannaggia. Tu hai lavorato con un sacco anche di artisti internazionali e i ragazzi ti chiedono, è stato più stimolante a lavorare con quelli italiani o con quelli stranieri? Se sì, perché? Qual è la differenza che hai trovato?
La lingua. Un artista è un artista, la differenza è la lingua, uno che parla in inglese, uno che parla in spagnolo, uno che parla in francese, ma poi quello che c'è dentro e quello che si cerca è sempre di fare una cosa che possibilmente diventi una hit, certo. E soprattutto sposti le emozioni, sposti le corde emozionali, sposti la pelle che diventa, che vengono i brividi, cioè quella cosa lì si cerca quando si lavora con un artista, almeno questo è quello che ho sempre vissuto e cercato io, e per fortuna ho trovato sempre degli artisti che la pensavano come me, oppure le stelle hanno spinto in questa direzione, diciamo.
Ma tu hai trovato un cambiamento adesso, parliamo della discografia, al di là di come è cambiata la discografia, adesso non stiamo ad aprire una parentesi, perché appunto sarebbe poi una parentesi immensa, è comunque un mondo che i nostri ragazzi non hanno manco vissuto, non sanno manco cosa sia, cioè quando fanno riferimento, ad esempio quando anche si studia, si fa riferimento ad artisti del passato, tutti ad esempio conoscono giustamente, per fortuna, Michael Jackson, i Queen, e però gli fai capire come è cambiato anche proprio il mercato e tutto, che ad esempio adesso è difficilmente ci sarebbe Michael Jackson, sarebbe difficilissimo farlo uscire, qua in Italia sarebbe difficile farlo uscire di André.
Guarda Gigi, se c'hai un altro paio d'ore possiamo stare a parlare.
No, purtroppo no, ma prossima puntata.
Il discorso è questo qui, molto rapidamente, il mondo è cambiato, le persone sono cambiate, la tecnologia è cambiata, i gusti sono cambiati, i budget sono cambiati. Una volta le discografie, quando c'erano e funzionavano, avevano delle figure specifiche che erano gli editori, che erano i discografici impiegati all'interno della discografia, che incoraggiavano il giovane autore, coltivavano il giovane talento, e mi metto in mezzo, a me mi hanno preso che ero un ragazzino, e mi hanno dato una mano potentissima, investivano sulle nuove leve, mettevano sul piatto il rischio di prendere una facciata da qualche centinaio di milioni di lire pur di spingere quell'artista perché loro ci credevano. Adesso tutto questo non c'è più, c'è un budget da andare a fare a Londra e mi hanno chiesto di devo stare dentro nei 150 milioni di euro, dico un numero a caso,
certo.
Spero di riuscire a farcela, ma da allora devo fare fuori questo, devo fare fuori quello. Questo qui, vabbè, funziona da solo, quindi va da solo, mi porta soldi. Ho nel catalogo Michael Jackson e i Beatles, per cui ho le spalle coperte.
Certo.
E quindi ci sono tutta una serie di cose che una volta erano forse più artigianali, più empiriche, ma davano più spazio, e lo dico con grandissime pinze, al contenuto artistico. Io purtroppo contenuto artistico ultimamente, scusatemi, ma non ne
un
vedo
un po' pochino
molto.
Purtroppo, ma infatti vedo, io penso che questa sia la generazione più sfortunata da questo punto
sì,
di vista, perché
io non so, io spero vivamente che per la creatività questo sia solo un momento di passaggio. Purtroppo le macchine, sto parlando di computer e
certo,
tutto quello che io e te sappiamo bene, ma anche i ragazzi, anche ai ragazzi auguro di scoprire, ci stanno dando una mano clamorosa, però stanno anche aiutando tutta una categoria di persone che con la musica non c'entra niente,
certo,
che si mettono a fare musica e purtroppo si sente.
Certo, concordo.
Vado
avanti perché ci mancano manco più 5 minuti. Il tempo passa inesorabile, incredibile quando ci si diverte. Perché
allora, non me ne parli, dottore.
Ascolta, la tua carriera come autore inizia con una sigla TV scritta insieme a Paolo Limiti. È più difficile creare degli spot pubblicitari, delle canzoni o delle colonne sonore? C'è della similitudine, secondo te? Tu come l'hai vissuta? Scrivendo sia canzoni o anche colonne sonore, insomma, sei trasversale, quindi scrivi tanto.
Guarda, io allora la sigla TV scritta insieme a Paolo Limiti era nata come una canzone, che era il primo singolo importante che io facevo. Poi c'è stata la fortuna di abbinarla a una sigla TV di un telefilm che all'epoca aveva avuto molta fortuna, ma non è che fosse stata scritta ad hoc, era una canzoncina funzionante che poteva avere un mercato,
certo,
e quel mercato fu amplificato dal fatto che diventando sigla di quella serie televisiva di telefilm fu, come dire, aiutata molto nella promozione.
Certo.
Punto. Poi la difficoltà di scrivere colonne sonore o spot pubblicitari, io ogni volta che non lo so, succede anche a te, tiri fuori, metti giù le mani sul pianoforte e vai dietro a quello che ti passa per la testa. Io non pongo limiti alla divina provvidenza quando scrivo, cerco di concentrarmi e di far. Cioè, nel momento in cui ti passa sotto le dita un'idea che ti sembra forte, la segui,
certo,
e la sviluppi e poi la orchestri.
Ma quanto, questa è una domanda che invece aggiungo io, quanto è la parte empirica, insomma, prima hai cercato di spiegarla, anzi l'hai spiegata benissimo, secondo me l'hai trasmessa benissimo ai ragazzi, però quanto poi subentra, anzi mi correggo, quanto subentra il mestiere poi in questo caso, soprattutto quando ad esempio fai musica legata alle immagini, quanto ti capita?
Guarda, è chiaro che poi allora io devi darmi ancora un minuto e mezzo.
Vai,
intanto devo ringraziare Filippo Dacò, che quando ho cominciato ad avere il cervello che funzionava mi sono messo a studiare sul serio,
certo,
e mi ha fatto diplomare in armonia funzionale, mi ha insegnato a suonare la chitarra in una maniera che all'epoca, adesso ormai sono vecchio, non lo faccio più, ma insomma suonavo abbastanza forte, diciamo così. E poi a 50 anni, e dico 50, ho deciso che avrei cominciato a suonare il pianoforte, perché a 50 anni mi sono regalato un pianoforte di quelli veri.
Che lo so, ma non diciamo la marca.
E l'hai anche suonato.
Esatto.
E ho detto, vabbè, adesso il pianoforte c'è, ci vuole qualcuno che almeno metta giù le mani. Devo ringraziare Massimo Colombo, che è pianista di primo livello e didatta di primissimo livello,
esatto,
che mi ha dato una mano. Io ho una tecnica da orso grizzly, però le mani
funzionale, però
le metto giù in maniera scientifica, insomma so che cosa succede sotto le dita, ma non so suonare, maestro, tu lo sai bene che io sono,
no, però le idee le hai, tant'è vero che poi quello, insomma, è funzionale quello che devi fare, cioè la scrittura,
esatto,
musicale,
esatto. quando c'è l'immagine da commentare, lì vabbè devi discutere con chi propone l'immagine e cercare di capire che cosa vuole e poi filtrarlo attraverso il tuo gusto. Certo. E attraverso anche la tua autocritica, questa idea buttiamola via, questa idea, certo. Aspetta, questa qui magari, aspetta, teniamola, orca, eccola qui, l'idea giusta è questa qui, andiamole dietro, e lì, certo. E lì non sei più tu che comandi, è l'idea che ti tira, certo. Non so spiegare, io credo che carissimo. Sia una roba che più che altro si vive, se uno la vive... la capisce, certo. Se no.
Vabbè, l'importante è a certo punto arrivare al risultato per l'utente finale, che è quello importante. Gino, ci mancano veramente 30 secondi. Al volissimo, anche di questo. Per quale artista vorresti scrivere ancora?
Non lo so.
Mi viene Michael Jackson, perché ormai non si può più.
Non lo so.
Vabbè, questo me lo. Questo scrivete nella prossima puntata.
La prossima intervista.
Ok, volentieri. Gino, grazie davvero per aver partecipato e ringrazio come sempre tutti coloro che mi danno una mano in questo programma. Un saluto a tutti, arrivederci.
Grazie a tutti e a risentirci se sarà grazie. Il caso. Gigi, un abbraccio a te e a tutti i ragazzi.
Grazie, ciao. A presto.
Job Meets School, professionisti si raccontano.